20 coltellate, una fatale al cuore. Così fu uccisa la notte del 12 settembre del 2006 Silvia Mantovani, 28 anni appena. A un passo dalla laurea studiava per diventare tecnico di laboratorio. Era appena uscita dallo stabilimento Columbus di Martorano, dove lavorava come stagionale, quando Aldo Cagna, suo coetaneo, l'ha seguita e speronata con la sua auto, obbligandola ad accostare per poi colpirla fino a toglierle la vita. Silvia non ha nemmeno il tempo di scendere dall'auto, sganciare la cintura di sicurezza. Muore subito dentro la sua Lancia Delta con la radio ancora accesa. Il suo assassino, dopo aver vagato per la campagna, si ferma in strada Argini e, sbracciandosi, blocca un'auto che sta arrivando. È quella di una guardia giurata del Livri. Ho accoltellato una donna a Martorano. È agitato, ha lo sguardo stralunato. Ma chi? Gli chiede la guardia giurata. È la mia ex. Sono Paola Guatelli e in questa puntata del podcast Parma Noir, storia di delitti dimenticati, vi voglio parlare del tragico destino di Silvia Mantovani, vittima mai dimenticata di femminicidio. La sua storia, tutta quella violenza e il dolore che ne scaturì, colpirono tantissimo. Ma ciò che resta, ed è scolpito nel cuore dei parmigiani, è il ricordo di lei, il suo sorriso dolce, lo sguardo profondo, immortalato sullo sfondo di uno specchio d'acqua. Lei che ti guarda con il mento appoggiato sul palmo della mano e sembra che dica: «Non siate tristi, io sono sempre con voi e ho ancora tante cose da dire». Nel nome di Silvia è nata un'associazione che promuove e organizza tante cose, dai Vespa Raduno a svariate manifestazioni di solidarietà. Ma chi era Silvia Mantovani? Silvietta, come la chiamavano, perché era minuta, uno scricciolo pieno di energia. Sempre in jeans e maglietta, dimostrava meno anni di quelli che aveva. Una ragazza dell'Oltretorrente. I genitori, il padre Carlo e la mamma Laura, sono molto conosciuti e amati nel quartiere per la loro latteria in via d'Azeglio, il bar Latteria numero 65. Un posticino con l'atmosfera di casa, tappa obbligata per i residenti e un punto di ritrovo per gli studenti che hanno la facoltà lì in zona. Chi non conosce Carlo e Laura e la sorella di Silvia, Angela, di qualche anno più grande? La loro è una famiglia unita, serena, felice. E tutto questo si riflette nella vita di Silvia, che, dopo le medie, sceglie come scuola il liceo biologico Chieppi, in via Cocconcelli. La passione per la biologia e per le materie scientifiche l'aveva indirizzata in quella scuola a pochi passi da casa, nel cuore dell'Oltretorrente, dove, giovanissima, era entrata nel gruppo scout Parma 8 dell'Annunziata. Il suo capo scout, Luigi Vignoli, l'aveva definita una ragazza solare, aperta, che sprizzava voglia di vivere, attenta al prossimo, generosa, sensibile. Sempre sorridente e gentile, la descrivevano i vicini. E un altro amico scout sottolinea che Silvia non perdeva mai occasione per movimentare il campo. Aspettava che i capi lasciassero incustodito il megafono per farci delle cantate a tutto volume. Perché lei era così, una trascinatrice, un angelo con l'argento vivo addosso. Tutti l'amavano. Dopo un'infanzia e un'adolescenza bellissime, Silvia si stava proiettando nel futuro con fiducia e impegno. Finito il liceo, si era iscritta alla facoltà di medicina, al corso di laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico. Aveva finito tutti gli esami, la laurea era vicinissima. aveva presentato domanda per la tesi e a novembre si sarebbe laureata. Ci mancava pochissimo, 2 mesi soltanto. Il sogno che aveva cullato stava per realizzarsi. Sarebbe diventata un tecnico di laboratorio, ma il camice lo indossava già, non solo nelle aule dell'università, all'azienda Columbus di Martorano, dove da 6 anni ci trascorreva gran parte dell'estate, i mesi di agosto e settembre, quando arrivava la campagna del pomodoro. Studio e lavoro per questa piccola grande donna che conosceva il senso del sacrificio necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati. Silvia era un faro per la sua famiglia e da qualche anno aveva iniziato una relazione seria con Lorenzo, un ragazzo poco più grande di lei di Monticelli. Con lui le cose andavano bene, la loro era una bella storia, era un amore fatto di gioia e di rispetto. Tutto sembra scorrere come un lungo fiume tranquillo. Sembra, ma non è così. Sul percorso luminoso di Silvia incombe una grande ombra nera che arriva dal passato, ma che, relegata nel passato di Silvia, non c'è mai voluto rimanere. Si chiama Aldo Cagna. Aveva 28 anni come lei all'epoca. Si erano conosciuti nei corridoi del liceo Chieppi, dove lui era una presenza discontinua, descritto dai compagni come un irrequieto, un carattere turbolento che faceva fogoni su fogoni, interessato poco o niente allo studio. Bello e dannato, lo definirono alcuni, mentre altri ne fanno un ritratto di una persona pericolosa, già abituata a fare uso di sostanze, spinelli e non solo. Siamo sul finire degli anni 90. Silvia, che frequenta l'ultimo anno di liceo, e Aldo, che ha già abbandonato da tempo, si mettono insieme. Spiegarono le amiche, forse era attratta da quel carattere particolare, quel suo modo strano e sfuggente, forse lo voleva aiutare. I due stanno insieme, ma stando sempre ai racconti dei compagni di classe di allora, era un continuo tira e molla e lei non lo definiva mai il suo fidanzato. Ma chi è veramente questo ragazzo così problematico? Aldo Cagna viene da una buonissima famiglia. Padre medico, madre insegnante, una sorella. Si dedicano anima e corpo a questo figlio che non ne vuole sapere di rigare dritto e che aveva tutto quello che poteva desiderare un ragazzo in quegli anni. Il calcio all'Audace, per esempio, popolarissima squadra in quel periodo. È iscritto a una buona scuola, dove però non arriva mai al diploma. È contornato da tanta gente, ma lui sceglie sempre le persone peggiori, tranne Silvia, che ci prova ad aiutarlo, a portarlo sulla giusta strada per crescere e diventare una persona migliore. Niente da fare, lui continua a fare uso di droghe e poi ha dei comportamenti violenti. Silvia a un certo punto non ne vuole più sapere e nel 2000 tronca la relazione. Ed è qui che comincia il calvario per Silvia, la sua famiglia e anche le sue amiche. Come in un film, il solito film orrendo visto milioni di volte, Cagna inizia a perseguitarla. Lei lo denuncia 2 volte, per una serie di violenze e per un'aggressione all'ex Salamini, dove lui arriva a speronare la sua auto e a mettere le mani addosso a lei e alle sue amiche. Ma le violenze e le prevaricazioni le avevano subite anche Carlo e Laura, i genitori di Silvia, che avevano raccontato che lui si era fissato per lei, che veniva davanti al negozio e urlava frasi irripetibili, faceva scritte sul campanello, disturbava noi, l'altra nostra figlia e la nipotina, i vicini. Una sera, raccontarono, ha tamponato l'auto su cui c'erano Silvia e alcune amiche. Sono finite al pronto soccorso e lui fuori ad aspettarla. Nessuno lo ha convinto ad allontanarsi dall'ospedale. Alla fine hanno riaccompagnato nostra figlia a casa con un'ambulanza, passando da un'altra uscita. Viene denunciato, ma lui non desiste. C'è un altro episodio sconcertante quando si presenta nella casa di montagna dei Mantovani a Tizzano, dove Silvia si era rifugiata qualche giorno. Lui, come un pazzo, si scaglia contro la porta, devastandola. Anche per questo episodio finisce nel registro degli indagati. Raccontò Carlo. Poi, per 5 anni, abbiamo pensato di esserne fuori. Era sparito. Cagna, in questo lasso di tempo, continua la sua discesa agli inferi. Si fa di eroina e colleziona altre denunce per ricettazione, reati contro il patrimonio, droga. Nel 2003 viene arrestato per spaccio, viene messo ai domiciliari in comunità, ma scappa e rimedia un altro arresto per evasione. Qui tocca il fondo, finisce in overdose per 3 volte, vive in strada, fino a quando il padre decide di aiutarlo ancora una volta, affidandogli un podere di proprietà vicino a Berceto, dove lui inizia a lavorare. Si dedica ai campi, al bestiame, ai cavalli. Fa una vita isolata. A Berceto non lega con nessuno e neanche in città lo vedono più. Era sparito e Carlo, il padre di Silvia, aveva sperato che fosse per sempre. Invece, continua il racconto Laura, si sono rincontrati a un funerale di un amico comune, era il 2005. Silvia era indecisa se andare, aveva paura di rivederlo e così purtroppo è stato. E infatti in poco tempo è ricominciato tutto. E lei, come sempre, ha provato a tenerlo buono, a non coinvolgerci, a non farci preoccupare. Sicuramente Silvia viveva un inferno dentro di sé. Ci sono 1000 testimonianze di quegli attacchi persecutori che subiva, telefonate continue, appostamenti, messaggi, minacce. Una delle sue colleghe alla Columbus dichiarò che Silvia le aveva confidato che lui le stava rendendo la vita impossibile. Nel giro di un'ora era capace di chiamare una 40 di volte. Se lei rispondeva, lui si limitava a ridere o a minacciarla di morte. «Ti distruggerò la vita», ripeteva. Non era più solo paura quello che provava, ma terrore puro. Silvia era diventata la classica vittima di stalking, che in inglese significa letteralmente inseguire, fare la posta, ma all'epoca non era ancora considerato un reato. Questo accadrà solo nel 2009, quando il decreto legge numero 11/2009, convertito dalla legge numero 38/2009, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, inserendo nel codice penale l'articolo 612 bis per dare una risposta più concreta nella lotta contro la violenza sulle donne. Lo stalking, ossia l'agire, recita il codice, di chi con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Il reato di stalking è punito con la reclusione da 1 anno a 6, però la pena può essere aggravata in alcuni casi particolari. Negli anni di Silvia, come ho detto, il reato di stalking non esisteva, ma da più parti si invocavano misure urgenti e una nuova legge. Così il legislatore, prendendo atto delle richieste formulate a gran voce in tal senso, ha cercato di dare una risposta che sanzioni in modo appropriato le condotte che fino al 2009 venivano inquadrate in altri reati meno gravi, come la minaccia o la violenza aggravata, fattispecie che si erano dimostrate spesso inadatte a garantire una tutela adeguata alle vittime a fronte di condotte illecite caratterizzate da maggiore gravità, sia per la ripetizione di queste, sia per i loro effetti negativi sulla sfera privata e familiare delle persone offese. All'epoca, lo psichiatra Cesare Piccinini, consulente della famiglia Mantovani, denunciava: doveva essere fermato prima. E auspicava che in Italia, come in America, si introduca un reato specifico per perseguire in maniera seria le molestie. Ci sono voluti 3 anni, appunto, dopo il 2006. Dopo la legge sullo stalking, 10 anni dopo, è arrivato il codice rosso, che è la legge 69 del 2019, che ha rafforzato le misure di protezione per le vittime e inasprito le pene per gli autori. E recentemente, con la legge 56 del 2023, è stato introdotto il braccialetto elettronico per monitorare gli stalker e prevenire episodi di violenza. Purtroppo sappiamo bene che questa misura sulla carta è incisiva e promettente. Nella realtà, troppo spesso, non garantisce una vera difesa della vittima. Tornando alla povera Silvia, anche nel suo ultimo giorno, uscita dalla fabbrica a mezzanotte, aveva reagito come una vittima, per usare le parole del codice, di una perdurante persecuzione. Una persecuzione che le aveva cambiato la vita. Si era guardata intorno per controllare che non ci fosse lui ad aspettarla. L'avevano accompagnata alla macchina le colleghe perché non si sentiva sicura e aveva tirato un sospiro di sollievo nel vedere che non c'era la sua auto. Purtroppo lui l'aspettava su una Panda non sua, che Silvia non poteva conoscere. Fu un agguato in piena regola. Il frutto di un piano premeditato, secondo i giudici, che condannarono Aldo Cani a 30 anni, il massimo della pena, considerando la riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato. Lui l'aspettò fuori dallo stabilimento dove lavorava, la inseguì, speronò la sua macchina, costringendola a fermarsi al lato della strada. E poi la colpì senza che lei potesse difendersi, scappare, chiedere aiuto. Scrissero i giudici: anche alla luce del comportamento dell'imputato dopo i fatti e le immediate e spontanee dichiarazioni, emerge che quanto compiuto era stato da lui pienamente voluto e percepito nella sua effettiva portata. Non fu, insomma, l'agire di un pazzo. La perizia psichiatrica a cui Cania fu sottoposto lo dichiarò totalmente capace di intendere e di volere, con un disturbo di personalità che però non incise sul fatto che era perfettamente cosciente di quello che stava facendo. E nemmeno la droga e l'alcol per i giudici crearono uno stato di intossicazione cronica tale da costituire un attenuante. Insomma, non gli venne riconosciuta nessuna attenuante che poté superare, ma nemmeno equivalere alle aggravanti di un omicidio brutale e premeditato. Dalla morte di Silvia sono fiorite numerose iniziative in sua memoria, un'associazione, fiaccolate, cortei, vesparaduni e borse di studio del suo corso di laurea, premi istituiti dalla famiglia con l'appoggio di Fondazione Cari Parma. Nel corso di una cerimonia di consegna delle borse di studio alla facoltà di medicina, la mamma, Laura, commossa, disse: Per noi è una gioia ogni anno vedere che il ricordo di Silvia rivive nei sorrisi di questi ragazzi. E Angela, la sorella, condivise in quella circostanza parole altissime che riporto. Non si impara mai a convivere con il dolore, ma noi abbiamo dovuto imparare ad accettarlo. Ogni momento che ci ricorda Silvia racchiude in sé tanta gioia, ma altrettanto dolore. Il dolore di aver subito una perdita enorme che nessuno potrà mai restituirci. Proprio per questo, quello che vorremmo che il ricordo di Silvia trasmettesse è che la violenza sulle donne non è un fenomeno ancora sconfitto, anzi, cresce sempre di più. E allora bisogna denunciare, bisogna parlare, bisogna difendersi, perché non capiti più quello che è successo a mia sorella, perché non capiti più che una famiglia debba provare il dolore che noi viviamo ogni giorno. Sono Paola Guatelli e in questa puntata vi ho parlato di Silvia Mantovani, vittima mai dimenticata di femminicidio, dei suoi sogni spazzati via in una notte di settembre e di quel bel sorriso che ci parla ancora. La supervisione tecnica e musicale è di Simonetta Collini.